Vi piace lodare, questo è un dato di fatto e anche qualcosa che si riesce a percepire, ma non solo per la musica, la partecipazione alla lode, quanto proprio in maniera visiva, no? Cioè, guardate che sono belli i colori che hanno i microfoni, tutte le spugnette colorate. Poi guardo il colore della spugnetta qui del pulpito e dico... Ok. Quindi gentilmente prossima settimana la spugnetta del microfono rosa shocking, grazie, ok? Grazie. O verde fluo, cioè boh, vedete un po' quale sarà il colore che andrà di moda da qui alla prossima settimana. È sempre un piacere incontrarvi, rivedervi e devo dire che più... Sì, grazie. A voi sembra acqua ma è gin? Sì, no, ma infatti Priscilla l'ha presa apposta per... Grazie Priscilla. È sempre un piacere condividere con voi il culto, raccontare storie che vengono dai cristiani perseguitati, no? E mi riaggancio a tutto un paio di cose che sono state dette adesso da Gianluca alla fine, parlando della visione diversa della croce. Quindi proviamo a vedere la croce da dietro, no? Noi abbiamo sempre questa immagine della croce che è un momento di difficoltà, insomma, di derisione, di abbandono e quant'altro. Però in realtà la croce è anche un momento di vittoria, anzi in realtà è proprio il momento della vittoria di Cristo. E il problema della croce è che forse viene tolta dal suo contesto cronologico. Cioè in realtà se pensiamo all'opera di Cristo dovremmo pensare a, beh, non tanto nell'eternità perché le nostre menti non lo arrivano a comprendere, siamo limitati, ma già dall'incarnazione. Cristo si incarna, il suo ministero terreno, la croce, però aspettate, non è finita, perché poi c'è la resurrezione e poi c'è l'ascensione. Cioè, Cristo non è rimasto tornato dalla morte, vittorioso sulla morte, è rimasto su questa terra, è asceso, è tornato al cielo, il luogo da cui noi lo aspettiamo e continua il suo ministero, non terreno, ma continua il suo ministero, tra i cui compiti sono quelli di pregare per noi. Ecco, la croce come momento di vittoria. Sì, è un bel aspetto. Come, non so se vedete. No. Perfetto, grazie. Ok, sono da questa parte sono io che non vedo, quindi vengo giù.
Faccio la voce da qui e poi ascolterete meglio. Per la...
i microfoni colorati.
Grazie.
Preferi... È acceso? Sì? Rosso? Preferivo il viola, si abbinava di più alla cravatta, però va bene. Nessun problema. Ah, perfetto.
Quella che vedete proiettata qui è la World Watch List, la mappa, ma all'uscita poi ne potete prendere una copia, ce ne sono, la mappa che ogni anno viene prodotta da Porte Aperte per ricordare quanto è esteso il fenomeno della persecuzione nei confronti dei cristiani. È stata pubblicata poco più di 3 settimane fa, il 17 gennaio, e abbiamo avuto come ospite in Italia Timothy Chow, ma non faccio spoiler perché poi lascio il compito per, non tolgo per le prossime settimane. Cosa sta succedendo nel mondo? Che aumenta la persecuzione nei confronti dei cristiani, sono 365 milioni i cristiani che vivono, sperimentano livelli alti di persecuzione a causa della propria fede. Ecco, questa è la croce, no? O meglio, questa è una visione della croce, la parte della sofferenza, delle difficoltà, cosa è successo nel mondo in termini numerici, quasi 5.000 cristiani uccisi, più di 14.000 chiese o edifici cristiani distrutti, 27.000 case e attività economiche cristiane chiuse e costrette ad essere abbandonate, più di 4.000 cristiani arrestati e più di 3.000 cristiani abusati. Questi sono i numeri. Dietro cui ci sono persone, dietro i quali ci sono persone. E questo è qualcosa che dovremmo tenere in mente, perché le storie che raccontiamo hanno sempre a che vedere con le persone. Quindi questa è la croce. Questo è il momento, il venerdì della passione di Cristo, no? Cristo viene abbandonato, il processo più o meno farsa, però c'è un processo, viene condannato e si arriva poi all'ora in cui Cristo muore. Ma non è solo il problema della morte di Cristo, perché lui sapeva quello che stava succedendo. Mettiamoci un attimo nei panni dei discepoli, che a un certo punto vedono il loro maestro che ha sfamato 5.000 persone con 5 pezzi di pane, no? Chiamato in vita persone che erano morte. Gesù dirà a Lazzaro: da morto Lazzaro vieni fuori, ma Lazzaro era già morto, no? Questa è la potenza di Cristo, che con la sua parola crea e alla sua parola anche la morte obbedisce, sostanzialmente muore. E quindi i discepoli si trovano spaesati. Questo è quello che pensiamo noi quando ci soffermiamo su questi punti. Siamo spaesati. Ci deve essere qualcosa in più, perché Cristo è risorto, quindi ci deve essere una resurrezione anche per i suoi discepoli. Oggi parliamo di Africa e vediamo come la Chiesa può risorgere in Africa. E noi abbiamo iniziato il nostro lavoro nel continente africano, allora giusto per evitare alcuni errori che come italiani facciamo. L'Africa non è una nazione, no? Cioè noi diciamo, quella persona è africana. Non diremo mai di un europeo, quella persona è un europeo, no? Diremmo un inglese, un francese, una volta ho detto uno svizzero, ammesso che esistano svizzeri e seduto in prima fila c'era una donna svizzera, spero che non ci siano svizzeri qui, però l'Africa è un continente, composto ora da 54 stati, qualche anno fa erano qualcuno in meno, uno in meno, almeno il Sudan, il Sud Sudan. E nel 1978 inizia il lavoro di Porte Aperte in Africa, ma inizia affrontando la persecuzione. Perché? Perché il comunismo iniziava a muoversi verso l'Africa e perché c'erano chiese grandi in Africa. E quindi la domanda era: come sta la Chiesa africana? Come affronta la Chiesa africana la persecuzione? La sta vivendo, la sta sperimentando? Avevamo già notizie di persone arrestate, di persone uccise, anche importanti esponenti cristiani uccisi perché si ribellavano, per esempio, alle dittature che esistevano in alcune nazioni africane. E l'Africa, il continente africano, diventa oggi molto importante per il cristianesimo globale. Il continente africano potrebbe plasmare il cristianesimo da qui ai prossimi decenni. Perché in Europa le chiese chiudono, le chiese vengono frequentate meno, in Inghilterra alcune chiese sono state vendute, alcuni locali, edifici sono stati venduti, stessa cosa forse negli Stati Uniti, specialmente dopo il Covid, la pandemia. E poi invece in altre parti del mondo, come in Africa, la Chiesa cresce. Tant'è vero che se dovessimo pensare a un cristiano medio, dovremmo pensare a una donna, quindi questione di genere, le donne, perché sono di più, nigeriana, che vive in un villaggio. E il continente africano è importante. È importante perché da qui al 2100 sarà il continente più popoloso al mondo. È importante perché da qui al 2060 sarà tra le 10 nazioni con maggiore presenza di cristiani, 6 nazioni saranno africane. L'Italia scomparirà probabilmente, cioè proprio anche in termini numerici, visto che siamo sempre 59 milioni di abitanti, quindi siamo un po' piccolini già come nazione. Poi se guardiamo anche il mondo cristiano o se guardiamo poi solo al mondo evangelico, siamo veramente non messi tanto bene. E quindi l'Africa è importante, la Chiesa africana è importante. E già si inizia a vedere, avrete sentito la questione della benedizione delle coppie omosessuali da parte della Chiesa cattolica, no? Perfetto. quelli che hanno dimostrato più ostilità e dicendo no, noi non possiamo farlo, erano vescovi africani. Quindi la fede cristiana che inizia a essere plasmata da un continente che non è l'Europa, che non sono l'Europa o gli Stati Uniti. L'Africa è importante per le nazioni, l'Africa è importante per le persone, l'Africa è importante perché si giocano molti scontri anche geopolitici, basta per quello ascoltare i telegiornali, no? La Cina ha iniziato ad investire in nazioni africane, la Russia è presente all'interno o vicino a gruppi africani, l'Italia si parlava in questi giorni del piano Mattei, no? Quindi per far crescere le nazioni africane. E la Chiesa lì come sta? Perché è vero che c'è una Chiesa che cresce, ma c'è anche una persecuzione che cresce. E il problema è che la persecuzione in Africa è molto violenta, specialmente nella fascia subsahariana, nella fascia del Sahel, la regione quasi poco al nord del centro dell'Africa. La Chiesa cresce, ma incontra grandi ostilità, grandi difficoltà. Perché questo? Beh, ci sono molte nazioni che hanno avuto dei colpi di Stato, quindi c'è molta instabilità politica nell'area. Poi ci sono tanti gruppi guerriglieri, tanti, decine, che alle volte dichiarano fedeltà allo Stato Islamico, alle volte ad Al-Qaeda, poi cambiano la fedeltà, poi dal loro interno nascono altri gruppi, che vogliono semplicemente il potere. Ma il potere si prende a costo di vita in quei territori. Questo sta affrontando la Chiesa africana. Cristiani uccisi dei 4.998, 4.610, quindi quasi la totale maggioranza, in Africa. 16.000 case distrutte, più di 16.000, più di 1.900 cristiani, quasi 2.000 cristiani accusati. Come risponde la Chiesa alla persecuzione in Africa? E poi domandiamoci, la Chiesa lì sta facendo la differenza? Vediamo se parte un video.
Viviamo nella paura. Non sappiamo quando torneranno o chi perderanno la prossima volta. Il mio villaggio in Nigeria è stato attaccato dalle militanti sicari. Attaccano noi cristiani perché adoriamo Gesù. Ci vogliono fuori da questa terra. Sono uno dei tanti gruppi che attaccano i cristiani in Africa. Quando abbiamo iniziato a sparare, siamo corsi via. Ho sentito mia sorella che mi chiamava. Ricordo di essere in città a cercarla. Sapevo che potevano prenderla, ma Dio mi ha dato forza e coraggio. Ero pronta a morire. Hanno detto che se non li avessimo seguiti, ci avrebbero uccisi. Mentre camminavamo, ci picchiavano, ci deridevano dicendo che il nostro Dio non è reale, che non può intervenire per aiutarci. Mi hanno costretta a cucinare per tutti loro, a noi dare il cibo dei miei animali. Certe notti mi hanno obbligata a rilettere dei militanti, mi hanno stuprata. Tutto ciò che potevo fare era pregare, supplicare a Dio che quel dolore avesse fine. Anche se ero di nuovo con la mia famiglia, non riuscivo a dormire, non riuscivo a dormire adesso. Il dolore sembrava non avere mai finito. Ricordavo che mi avevano parlato del centro per la cura dei traumi, un luogo che mi avrebbe aiutato a guarire. Quando sono arrivata lì, mi hanno accolto.
qualche considerazione insieme? Beh, i persecutori non sono mai ciechi al genere. Sanno come colpire, cioè se vuoi, come avere il maggior danno possibile col minimo intervento possibile. Quindi se vuoi distruggere una chiesa, colpisci i responsabili, no? Ora, non è il vostro caso, però cosa succede? Il pastore e gli anziani vengono rapiti perché? Perché si pensa che abbiano i soldi delle offerte e quindi possono chiedere, può essere chiesto il riscatto. Non provatelo nel vostro caso perché penso che la Chiesa pagherebbe pur di farvi restare lontani. Però dico, non è questa la questione importante. Se invece vuoi distruggere una famiglia o un'intera comunità, o meglio le relazioni, colpisci le donne. Perché? Perché le donne in alcune culture sono le protettrici in qualche modo della famiglia, delle relazioni. Quindi sì, noi pensiamo agli stupri, che può essere il massimo, no? La cosa più brutta che una donna possa subire, però pensate che in molti contesti ci sono i matrimoni forzati, quindi persone costrette a sposare altri uomini, o, rovescio della medaglia, divorzi forzati. Ci sono storie di uomini e donne, più donne, che sono state ripudiate dai propri mariti, dai coniugi, perché diventate cristiane, e molte volte queste donne hanno perso anche la custodia dei figli. Come risponde la Chiesa a queste sfide? È questa la domanda per noi. Sarebbe questo da domandare ai cristiani perseguitati in Nigeria. La Chiesa risponde lavorando. La Chiesa risponde proclamando il perdono di Cristo. Lo so che sembra strana come idea. La Chiesa cerca giustizia perché il nostro è un Dio giusto, ma proclama il perdono. Chiede giustizia alle autorità, chiede giustizia a chi può difenderli, ma proclama il perdono di Cristo. Ed è il motivo per cui la Chiesa può accogliere le persone che sono passati da questi traumi, ma può accogliere anche le persone che hanno compiuto questi atti. Perché la nostra preghiera potrebbe essere: Signore, punisci chi compie questi atti. Mentre alle volte la preghiera dei perseguitati è: beh sì, Signore, fai giustizia, ma Signore, perdonali. E questo è uno dei motivi per cui la Chiesa cresce, perché è una Chiesa che non ha paura a mostrare le sue vulnerabilità, ma a impegnarsi nonostante le sue vulnerabilità. Io sono stato qui esattamente un anno fa, un anno meno un giorno, era il 5 febbraio, e non lo ricordo perché ho buona memoria, ma solo perché l'ho rivisto nei miei appunti, e poi perché il giorno, il 5 febbraio, è il giorno di Sant'Agata, perché sono catanese, la patrona della città, non che festeggio Sant'Agata, però il 5 febbraio, cioè, lo ricordi perché c'è una città, Catania, che è totalmente in tilt, no? Non come stamattina a Pistoia. Tre settimane fa, il 15 marzo, è successo, il 15 gennaio, scusate, in una località, Kasindi, siamo nel nord Kivu, una chiesa ha avuto 3 giorni di celebrazioni. Dal venerdì alla domenica hanno fatto per le strade, per le piazze, evangelizzazioni, culti di battesimo, hanno avuto dei battesimi, hanno ordinato nuovi diaconi, nuovi anziani, nuovi presbiteri. Il 15 gennaio 2024. Il 15 gennaio 2023 un ordigno era esploso dentro quella chiesa. 12 morti, 70 feriti. E grazie a Dio che ne era esploso solamente uno, perché in realtà c'erano 3 ordigni piazzati dentro la comunità. Beh, un grande cambiamento da piangere i morti a dare una manifestazione pubblica di fede. E perché questo è stato possibile? Perché le persone sono rimaste lì, perché qualcuno si è impegnato con loro. E quindi a marzo sono iniziate le prime distribuzioni, i primi aiuti. A giugno siamo riusciti a consegnare delle Bibbie che erano state distrutte, perse, bruciate. abbiamo seguito questa comunità, Porte Aperte, i nostri partner locali hanno seguito questa comunità ed esattamente dopo un anno un ricordo doloroso è stato motivo di celebrazione. Questa è una grande sfida. Ecco l'altro lato della croce, che non toglie la bruttura, la difficoltà della vita, di quanto è successo, ma permette a Dio di operare e di trasformare e di rendere bene qualcosa che in realtà bene non è. Beh, se non ricevete la nostra rivista potete prenderne una copia gratuitamente all'entrata e spero che non abbiate preso impegni dal 10 al 12 maggio, perché ci sarà il nostro convegno annuale a Bellaria, che è esattamente dall'altra parte rispetto a dove vi trovate voi, ma i treni arrivano, quindi se volete ci possiamo incontrare lì. È un momento di condivisione, sentirete le testimonianze, le storie direttamente da chi viene dalla persecuzione. Io adesso posso il microfono rosso e ripasso a quello nero, quindi vuol dire che per voi ascolterete il momento della predicazione. E avevo pensato di non farvi ascoltare qualcosa di mio, perché vi garantisco che non vi perdete nulla, ma avevo pensato, dato che ci conosciamo, dato che pregate per i cristiani perseguitati, dato che sostenete i cristiani perseguitati, dato che fate la differenza nella vita dei cristiani perseguitati, perché la Chiesa lì può andare avanti, può vivere sì per l'opera di Dio, ma perché ci sono persone che pregano per loro, pregano per i perseguitati, si impegnano per i perseguitati, perché tutti siamo coinvolti in quest'opera. Volevo farvi ascoltare, e quindi la predicazione di oggi non è una mia predicazione, ma è un sermone pronunciato nel 1998 da un pastore di una comunità familiare, subito dopo le sue settimane di prigione. Quindi chiedo a tre volontari di leggere Luca 22, i versi da 39 a 43. Sì, è Luca 22, da 39 a 43.
Poi uscito andò, come al solito, al monte degli Ulivi, e altri discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un chilo di sasso, e posto in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora era apparso un angelo dal cielo per rafforzarlo.
Grazie. Sì, adesso Luca 23, abbiamo già dei volontari lì, non so se l'avete preso. Luca 23, versi 33 e 34. È l'ultimo brano in Marco, capitolo 15, i versi 33 e 34. Grazie. Che cosa succede in realtà quando soffriamo per Cristo? o se volete, che cosa succede in realtà quando soffriamo. Voglio dire, che cosa avviene spiritualmente nelle nostre vite mentre stiamo attraversando un periodo di sofferenza? Pongo questa domanda pensando alla reazione che ha avuto una giovane sorella che aveva ascoltato il mio racconto delle 3 settimane che avevo trascorso in prigione, la quale mi disse: hai detto che soffrivi costantemente di diarrea, che avevi tanti dolori perché ti davano pedate e pugni e che hai temuto addirittura che Dio ti stesse punendo. Ma nello stesso tempo hai anche detto di aver sperimentato gioia e pace. Non capisco come queste cose possano andare insieme. E ciò che le risposi può essere utile anche a voi tutti, perché anche voi soffrirete per Gesù. Quando noi soffriamo, ci accadono contemporaneamente 3 esperienze simili a quelli che Gesù ha passato. Gli angeli ci fortificano, riceviamo una capacità sovraumana di perdonare e allo stesso tempo soffriamo di una umana incomprensione. Queste 3 cose sembrano contraddittorie, ma se ci pensate, l'abbiamo letto insieme, sono accadute anche nella vita di Cristo. E un vecchio cristiano soleva dirmi: quando ti portano in prigione, di' a te stesso che stai andando con Cristo verso il giardino del Getsemani e verso la croce. Dunque, al giardino e alla croce. Il mio arresto avvenne all'improvviso, dice questo pastore. Non c'era stata alcuna avvisaglia. Stavo insegnando durante una serie di studi per un gruppo della nostra chiesa nel nord-est della Cina, quando a metà del pomeriggio 6 poliziotti fecero irruzione. Mi diedero un pugno allo stomaco e mi trovai stesso per terra. Uno dei poliziotti mise il suo piede sul mio collo e non potei più muovermi. Poi mi permisero di alzarmi, qualcuno mi colpì con forza ai fianchi con uno stollaggente e caddi di nuovo. Scoprì in seguito che la mia digestione era stata danneggiata per mesi a causa delle percosse subite. L'arresto giunse inaspettato. Eppure ero stato preparato a subirlo in una maniera strana. La sera precedente, verso mezzanotte, avevo pregato per gli incontri di studio. Avevo un elenco di tutti i partecipanti e pregavo per ciascuno di loro. Più pregavo e più mi scoraggiavo. Quegli studenti erano troppo giovani, troppo inesperti, troppo traumatizzati. Avevo la forte impressione che non fossero idonei per essere responsabili del nostro movimento. Sospiravo perché mi sentivo giù, mi sentivo depresso, inoltre stavo soffrendo di una forte gastrite. Ad un tratto sentii che il divano si abbassò un po', come se qualcuno fosse entrato nella stanza e si fosse seduto accanto a me. Aprì gli occhi, ma non vidi alcuno. Eppure il divano rimaneva un po' abbassato. Poi sentì una grande mano sulla mia schiena, una mano calda che mi premeva sulla parte inferiore della spina dorsale per farmi alzare. A quel punto mi tornarono le forze e sparì la nausea. Poi una voce sommessa mi disse: ti sto fortificando per la battaglia. Non preoccuparti per quei giovani. Io sono stato mandato da Gesù per prendermi cura di loro e di te. Ti aiuto perché Egli ti ama. Ti aiuto perché Cristo ti ama. Fu un angelo, dice il pastore, ne sono convinto. Sperimentai allora ciò che la Bibbia dice riguardo Gesù. Allora apparve un angelo dal cielo per confortarlo, il primo brano che abbiamo letto. Quella notte avvenne a me la stessa cosa. Mentre ero nell'angusto furgoncino e venivo condotto nell'ufficio della polizia, pensai continuamente all'esperienza della notte precedente. Ripetei fra me e me le parole dell'angelo: ti aiuto perché egli ti ama. Vorrei dunque spiegarlo anche a voi. Ogni volta che dovremmo affrontare la sfida di soffrire per Gesù, saremmo fortificati dagli angeli. Ciò che mi stupì di più fu questo. Ogni volta che venivo bastonato, e ciò avvenne molto spesso durante quelle 3 settimane, sentivo prima un dolore lancinante, ma poi ero invaso da un'altra sensazione, la compassione. La compassione per l'uomo che mi stava bastonando. Cominciai a vedere il mio inquisitore come un uomo alla deriva. Mi rattristai per sua madre, che sicuramente si vergognava per avere un figlio del genere. Mi chiesi che tipo di padre avesse avuto un uomo del genere per poter picchiare un'altra creatura fatta a sua immagine di Dio in maniera così feroce. Poi mi meravigliai di me stesso. In mezzo ai dolori pensai, dovrei essere arrabbiato, ma non lo sono. Desidero soltanto che quest'uomo sia salvato. Mi erano stati fratturati un polso e tre costole, avevo perso due denti a causa dei pugni, i miei reni funzionavano male, eppure desideravo soltanto che l'aguzzino che mi stava picchiando trovasse Cristo e il suo perdono. Ora concordo con la giovane sorella che mi pose quella domanda. È davvero strano, sembra persino irreale, è molto più umano arrabbiarsi, avere paura in simili circostanze. Posso solo dire che questo mio sentimento non veniva da me, l'autore era Cristo in me. Ciò che provavo non era umano ma divino e fino ad oggi questa esperienza mi dà sicurezza e conforto. Nel secondo brano che abbiamo letto sono le parole di Gesù. Gesù alla croce dirà, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vi assicuro che è molto commovente scoprire di avere gli stessi sentimenti di Gesù. Noi molte volte non ci pensiamo, ma quando perdoniamo qualcuno, ci sono dei momenti della nostra vita in cui proviamo gli stessi sentimenti di Gesù. Oh, scusate se è poco. Ecco perché le sofferenze vanno considerate una gioia, un privilegio così grandi. E si confermano a chi soffre che appartiene a Gesù e che Cristo vive in lui. Da allora ne è sicuro non soltanto perché lo legge nella Bibbia, ma perché lo può sperimentare e vivere profondamente. Eppure, non tutto è un trionfo. Conosco alcuni pastori che dicono di aver soltanto sorriso durante il loro tempo della prigionia, ed è vero, anche biblicamente, i tre amici di Daniele, Anania, Misello, Azzaria, o Sadrach, Mesach, Abednego, erano sereni quando stavano per affrontare la fornace, no? Però non dobbiamo considerare questa calma come una prova di vera spiritualità. I salmisti erano disperati e pieni di domande. Geremia, Giobbe, Abacuc. E persino il nostro Signore alla croce gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo è il lato oscuro dell'esperienza. Questo è più difficile da sopportare. E un'altra cosa difficile da sopportare sono i tormenti e le domande, le voci che sorgono dentro di noi quando siamo pieni di dubbi, disperazione o depressione. E credo che sia logico, come esseri umani, veniva detto da una sorella in preghiera prima, come esseri umani non siamo stati creati per le sofferenze. Siamo stati creati per il giardino. Dio ha creato l'uomo nel giardino. E quando iniziamo ad avere queste cose, sembra che il nostro spirito dica a noi stessi, guarda che questo non è naturale, non è questo ciò per cui siamo stati creati. E nel mio caso, in prigione, mi chiedevo perché Dio mi avesse voltato le spalle, se mi stesse punendo per qualche peccato del passato. Lo so che questo sembra illogico, dopo che vi ho detto che un angelo mi è apparso, e che provavo sentimenti di perdono per il mio aguzzino. Ma tutte queste belle parole, quando sei nella prova, si dimenticano. Tutte queste belle esperienze, quando sei nella difficoltà, si dimenticano. Quando ti trovi steso fra altri due prigionieri, quando tutti ti maledicono se ti alzi per andare in bagno, perché allora tutti sono costretti a svegliarsi. Tuttavia, i miei dubbi, più che le mie debolezze, dice questo pastore, erano tentativi di comprendere l'incomprensibile. Dov'è Dio in questo carcere? Che cosa può fare? Com'è possibile che il suo regno si estenda in questa maniera? Dov'è rimasta la sua gloria ora che una mia sorella viene violentata dalle guardie nella cella accanto alla mia? E infatti quando soffriamo ci sono tante cose che non comprendiamo. Una volta ho letto questa frase, bramiamo capire perché siamo umani, ma proprio perché siamo umani non potremmo mai capire. Le sofferenze ci portano al nostro posto. È umiliante dover riconoscere che in realtà la nostra vita non è nelle nostre mani. che la nostra vita non è sotto il nostro controllo. Dio comanda. E alle volte è duro discernere i suoi scopi. Egli usa persino il peccato del mondo per farlo cooperare al bene. Spesso non vediamo come riesca a farlo, ma lo crediamo, lo accettiamo per fede. Ecco perché i cristiani sofferenti parlano dei due lati della medaglia. Parliamo di gioia, di perseveranza, ma a volte ci arrabbiamo con Dio, ci sono i dolori, la desolazione spirituale. E questi due aspetti vanno insieme perché c'è una guerra tra sentimenti ed emozioni contrastanti. Benché siamo fortificati dagli angeli e beneficiari di un perdono soprannaturale, sperimentiamo anche una sensazione di abbandono a causa della nostra incomprensione. La cosa più grande di tutte però è camminare sulla via di Cristo. Questo è il privilegio delle sofferenze. Cioè di soffrire un po' come il nostro Signore ha sofferto, come Lui si è identificato con noi soffrendo per i nostri dolori, così alcuni di noi sono stati chiamati ad identificarsi con Lui in un modo più concreto nel Getsemani e verso la croce. Non dovete mai avere paura. Non dobbiamo mai avere paura. Quando saremo arrestati o quando ci troveremo in mezzo a delle difficoltà, riceveremo forza. A volte saremo anche spaventati. Pensate a Cristo, pensiamo a Cristo e seguiamolo nel giardino e verso la croce. Amen.